Life During Wartime dei Talking Heads. È la canzone che dà il titolo al libro oggetto della recensione di oggi. Dice così: questa non è una festa, non è una discoteca, non è un cazzeggiare a vuoto, questo non è il Mad Club o il CBGB. E allora, il libro dal titolo Questa non è una discoteca è per l'appunto la storia del CBGB, scritto da Roman Kozak e tradotto in italiano da Luca Frazzi per le edizioni Interno 4. Un saluto da Paolo Prato. Il gruppo guidato da David Byrne abitava in un loft a poca distanza dal CBGB e fece le sue prime apparizioni proprio nel locale situato al numero 315 della Bowery, la zona malfamata del Lower East Side di New York. Le iniziali CBGB stanno per Country, Bluegrass, Blues e altra musica per buon gustai. Me lo ricordo bene questo club, quando ero studente a New York. In realtà però frequentavo per ragioni di vicinanza a piedi il Mad Club e il Kitchen, che era più sperimentale. Il libro, come scrive nell'introduzione Luca Frazzi, è un racconto di prima mano sulla New York post-Velvet, post-Dolls, pre-punk e infine punk, splendidamente punk, prima di Londra, dei Sex Pistols, eccetera. Questa non è una discoteca, scrive ancora Frazzi, è una Polaroid scattata sulla Bowery di 50 anni fa. È una foto sbagliata, mossa, sfocata, ingiallita sui bordi, puzza di birra e piscio come il cesso del CBGB elevato negli anni a icona di stile, svenduto come il punk da cartolina, il logo dei Ramones e il suo stesso logo che campeggia sulle t-shirt di qualche modella e di tanti gruppi di merda che oggi pensano di suonare punk rock. Quel mondo non esiste più. Stop. Finito. E allora, il libro, che venne pubblicato nel 1988, è stato aggiornato in italiano con una coda di 20 anni fa, suona il De Profundis a una scena musicale che ha fatto la storia. Vi hanno suonato, tra gli altri, i Television di Tom Verlaine, i primi a riscuotere successo, i Blondie, i Ramones, Patti Smith, i Dead Boys, Mink DeVille, Iggy Pop, i Suicide, John Cale in una jam session con Lou Reed, e da fuori New York arrivavano i Divo, i B-52s, i Perubu, le Runaways, Tom Petty, i Cars, persino dall'Inghilterra arrivavano i Damned, i Jam, gli Squeeze, Elvis Costello, i Police e anche gli AC/DC. La Bowery era un posto pericoloso, era la città del peccato, piena di ubriachi, malati, senza tetto, barboni, ma ci vivevano anche artisti come Roy Lichtenstein. Una mia amica mi regalò una giacca che apparteneva al figlio dell'artista, color giallo limone come i suoi quadri. Oggi mi dicono che quel quartiere è stato bonificato, è sicuro. Ma all'epoca i locali per ascoltare musica rock erano l'Ara, la prima rockteca, erano il Max Kansas City, un po' più chic, e soprattutto il Mercer Arts Center, che quando chiuse i battenti fece la fortuna del CBGB, un locale più proletario, dalla capienza di 350 posti, dove giravano cani, topi e relativi escrementi. Il proprietario era Hilly Crystal. Lui aveva cominciato con il country, ma non funzionò, e scelse il rock. Un onesto promoter, adorato da tutti, musicisti e fan. Credeva nei giovani, pensava che quella musica fosse molto rozza, difficile da sopportare, rumorosa, ma apprezzava moltissimo ciò che quelle persone ci mettevano dentro, cioè l'anima.
Let's go!
Jones divennero la prima delle band regolari del CBGB a firmare con una grande etichetta discografica. A metà degli anni 70 la scena stava crescendo e la svolta fu un festival di 12 giorni in cui si esibirono i Ramones, che abbiamo appena ascoltato, i Blondie, i Talking Heads, gli Heartbreakers, poi con Tom Petty, le Shirts e altri. 20 band a notte con 3 canzoni ciascuno. Arrivò tutta la stampa specializzata che conta, fu un vero e proprio lancio. Bob Criscow del Village Voice, che ebbi il piacere di frequentare nei tardi anni Ottanta, tesseva le lodi del punk, che secondo lui restauravano lo spirito degli anni 50, brevità, energia, scatenamento, ma con ambizioni artistiche, di chi era consapevole di operare una frattura estetica. La stampa rock dunque adottò subito il CBGB e le band che vi si esibivano. Nel 75 la musica post-hippie, Eagles, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, stava raggiungendo il suo potenziale sul mercato, milioni di dischi venduti, ma l'entusiasmo per i critici era svanito. Le nuove superstar potevano essere interviste solo di sfuggita, erano sempre più commerciali e lontane dalla gente, si legge giustamente nel libro. I critici che le avevano conosciute quando erano dei musicisti trasandati si sentirono esclusi e scavalcati. Così iniziarono a scrivere della morte del sogno anni 60, trasformato in AOR, Adult Oriented Rock, cioè il rock per quei sognatori di una volta diventati adulti e ormai integrati nel sistema. Eppure, a metà degli anni 70 c'era solo quello alla radio e c'era la disco, che era anche peggio. Dunque, la venuta del punk fu accolta come una benedizione, o forse come un castigo di Dio, che azzerava la generazione pasciuta e in pace con se stessa per dare spazio a un'altra che aveva qualcosa di nuovo da offrire. Lo chiamarono punk, in inglese traduce teppista, ma anche una cosa di scarsissimo valore. Un termine già usato da Lester Banks, il critico più eccentrico, morto prematuramente, ma anche da Clint Eastwood e da Frank Zappa in Flower Punk, in quella canzone del 68 dove sfotte i figli dei fiori. I gruppi di allora indossavano t-shirt lacere, dichiara Richard Hell. Le magliette strappate significavano che non me ne fregava niente della celebrità e di tutto il resto o del glamour. E poi naturalmente su quelle t-shirt strappate giacche di pelle da motociclista, come negli anni 50 di Elvis e Marlon Brando. La New Wave è iniziata a New York, non c'è dubbio, ma furono i londinesi a darle moda e slancio. E ciò che i Sex Pistols e la scena punk inglese fecero fu focalizzare l'attenzione sul fenomeno. I gruppi inglesi più vistosi, più controversi e i loro fan con le spille da baglia infilzate nelle guance rubarono la scena mediatica alle band del CBGB, più introspettive, apolitiche e meno appariscenti. Terza grande band del CBGB scritturata da una casa discografica, furono svezzati dal club di Crystal. Fin da quando si chiamavano Stilettos e al posto della diva Debbie Harry c'era Elda Gentile. Patti Smith invece era già una celebrità dell'underground newyorkese come poetessa e le sue performance riempivano il locale con gente che faceva la fila fuori. E Clive Davis, il mitico discografico oggetto di una sterminata bibliografia, venne a sentirla e la scritturò per la Arista, la casa che aveva fondato da poco. Poi nel 77 i Blondie e gli Heads firmano con una major per il loro debutto. Ecco che i giorni dell'innocenza erano finiti, il successo era alle porte. Negli anni Ottanta prende vita la nuova scena hardcore, in contrasto con la videomusica promossa da MTV e da una nuova British Invasion, una nuova invasione di gruppi britannici. Sono i fratelli più piccoli dei primi punk e il locale va avanti con nuove band, Vernon Reid, poi nel Living Color, Passy Galore, Sonic Youth. Ha sempre il miglior impianto audio del mondo, come dicono tutti quelli che ci hanno suonato. E quel che funzionò come un riformatorio con intrattenimento e birra chiuderà definitivamente l'11 ottobre del 2006 con un concerto che ricorda nel titolo il film di Scorsese sulla band, The Last Chord, cioè l'ultimo accordo. Un concerto affidato a Patti Smith con il bassista dei Red Hot Chili Peppers e il chitarrista dei Television. E la sacerdotessa del rock pronuncia alla fine l'orazione funebre. Addio CBGB, 33 anni, la stessa età di Gesù. Grazie Hilly, grazie a tutti, buonanotte. Hilly muore l'anno dopo, a 75 anni. Il libro si chiude con un appendice sui gruppi italiani che suonarono al CBG, Negazione, CCN, Raw Power, un capitolo poco noto che merita di essere riscoperto a beneficio dei giovani lettori a cui difetta la memoria storica, ma non è colpa loro. E allora cominciate da questo libro, è istruttivo. Un saluto da Paolo Grassi.